Modem.
Das Haus. La Germania, la nostra casa, deve essere costruita sotto il tetto dell'Europa. Questo deve essere l'obiettivo della nostra politica.
Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen.
Siamo pronti a compiere un passo decisivo, sviluppare delle strutture confederali all'interno delle due nazioni tedesche, allo scopo di creare una federazione, ovvero una nazione federale tedesca. Di una cosa sono certo, se i tedeschi vorranno l'unità, l'avranno.
Wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher.
Era Helmut Kohl al momento della caduta del muro di Berlino nel 1989 e pochi mesi prima della riunificazione ufficiale della Germania avvenuta il 3 ottobre del 1990. Il cancelliere tedesco fu il grande artefice di quel passaggio storico dopo 51 anni di cortina di ferro che divise la Repubblica Federale Tedesca dalla Repubblica Democratica Tedesca, conosciuta soprattutto con il suo acronimo DDR. Secondo la Freie Universität Berlin, quell'operazione costò circa 1.500 miliardi di euro, una somma colossale determinata innanzitutto dalla debolezza dell'economia della Germania orientale e dalla decisione politica di equiparare il tasso di conversione tra il marco della Germania orientale e quello occidentale. Le industrie dell'ex DDR, arretrate tecnologicamente, inquinanti e tenute in vita dai sussidi del governo comunista, vennero chiuse o privatizzate, con il risultato di causare un tasso di disoccupazione del 20% fra i lavoratori dell'Est. Da allora centinaia di migliaia di tedeschi orientali hanno continuato a migrare verso Ovest per trovare lavoro. Oggi le statistiche indicano un lento miglioramento della situazione dopo gli anni recenti di crisi, ma la Germania orientale continua a faticare a riprendersi mentre la percentuale di persone anziane residenti è superiore rispetto al resto del paese. Angela Merkel, la cancelliera venuta dall'Est, negli scorsi giorni ha invitato i tedeschi a tornare allo spirito della riunificazione del paese nel 1990 per far fronte alla sfida odierna di integrare centinaia di migliaia di migranti e rifugiati venuti da lontano.
Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Tradotto vuol dire ce la facciamo, ce la faremo. Se ci saranno degli ostacoli, li supereremo. È il discorso di poche settimane fa della cancelliera Angela Merkel. Un discorso storico riferito alla crisi dei migranti che ha fatto e che farà molto discutere. Buongiorno da Andrea Netzer al microfono, da Paolo Dell'Oca che ha curato il servizio introduttivo. Prima di analizzare le tensioni e le contraddizioni che contraddistinguono la Germania di oggi, a cavallo insomma fra l'emergenza dei migranti e lo scandalo Volkswagen, vi propongo con i nostri ospiti di rivolgere prima ancora uno sguardo al passato, al tempo della riunificazione, a quel famoso 3 ottobre del 1990. Saluto il professor Heinz Birbaum, professore di economia aziendale alla Scuola Tecnica Superiore del Saarland, già membro di direzione del partito di Linke. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto Alessandro Brogani, giornalista e direttore della rivista bilingue online Deutsch Italia, sta a Berlino. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Saluto professor Gianenrico Rusconi, editorialista, docente di scienze politiche all'Università di Torino, autore di numerosi libri. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Comincio dal professor Birbaum. Molto è stato detto e scritto sulla Wiedervereinigung, ma che significato possiamo dare oggi a questa ricorrenza? L'anno scorso erano 25 anni dalla caduta del muro, si è fatto di tutto e di più. Questa ricorrenza cade forse un po' in sordina.
Allora, noi abbiamo questo evento molto grande. Da domani ci sono questi festeggiamenti per quanto riguarda 25 anni di riunificazione, però abbiamo adesso sicuramente per quanto riguarda l'unificazione un bilancio un po' contraddittorio. Come lei ha già detto, nel trasmissione che la situazione nell'est è peggiore rispetto alla situazione della Germania ovest. C'era progresso, però l'andamento economico e anche per quanto riguarda l'occupazione ancora molto, molto lento, però chiaramente un gran evento.
Brogani, come si ricordano i fatti a Berlino?
A Berlino si sta preparando al meglio di se stessa, ci saranno diverse manifestazioni in tutta quanta la città. E ci saranno concerti, la Porta di Brandeburgo e il Tiergarten già sono pronti e tutti quanti si direbbe che vogliono partecipare a questo evento.
Io nel 90, a cavallo fra gli anni 90, ho avuto l'occasione di andare diverse volte a Berlino. Evidentemente i cittadini dell'Est Germania si riconoscevano per l'abbigliamento, questo atteggiamento misto fra incredulità, speranza. E poi c'è stata la normalizzazione, wir sind alle Deutsche. Oggi si riconoscono ancora in fondo gli Ossis, come si definivano?
Io direi di sì, francamente. Parlando con la gente si può ancora avvertire questa differenza. Direi che il muro da un punto di vista mentale è caduto relativamente. Se uno va in giro riconosce appunto la mentalità differente che ancora permane. Io almeno la vedo da straniero, però credo che anche fra le persone tedesche questo sia abbastanza evidente.
C'è una voglia di normalizzazione, c'è anche un movimento dritte generazione, delle terza generazione, cioè dei giovani che sono nati dopo gli anni 90. Loro non si ricordano del comunismo, però vogliono comunque marcare una certa differenza fra gente dell'est e gente dell'ovest.
Sì, forse fra le fasce più giovani la cosa è meno evidente, tutto sommato. Diciamo che dai 40 anni in poi sicuramente la cosa è più evidente, al contrario.
Prima di parlare dell'oggi, della differenza politica, diamo un attimo ancora conto delle differenze politiche. Rusconi, sappiamo che adesso, soprattutto in questo periodo, ma anche nel passato, l'estremismo di destra è molto presente. C'è ancora una differenza politica nella struttura politica fra cittadini dell'Ovest e dell'Est?
Sì, c'è sulla base delle cose che abbiamo sentito dire, cioè nel senso che ci sono delle differenze di fondo ancora culturali, sociali, ma dico subito è stato un evento riuscito, magari con un po' di ritardo, ma cominciamo a partire dal punto d'arrivo che è stato un successo. Poi rimangono le differenze, la più evidente è quella che lei sta dicendo di questo estremismo di destra che è stato oscillante, adesso è esploso con la chiamata alla migrazione, cioè con l'accettazione di queste centinaia di migliaia di persone. E quindi torniamo al discorso che si faceva all'inizio della Merkel, che in modo molto interessante dice: ricordatevi di cosa abbiamo fatto dopo il 90, no? Però adesso non voglio anticipare il discorso che forse faremo. Faccio una battuta, probabilmente 6 mesi fa la Germania aveva un umore diverso, gli intellettuali avevano un certo orgoglio egemonico, no? Sulla Frankfurter c'è un pezzo di un politologo: wir sind die Hegemon, noi siamo gli egemoni. Oggi direbbero altro, sono successe delle cose piuttosto sgradevoli, l'ultima la faccenda della Volkswagen, poi l'immigrazione che è tutt'altro che accettata, ancora adesso stavo leggendo i giornali tedeschi e vedo che la critica alla Merkel sale, e poi c'è anche il discorso che sembra lontano dell'Ucraina, insomma, per dire con una battuta che sto facendo in questi giorni, scusate se mi autocito, è un egemone che si scopre vulnerabile e fragile ed è precipitato in un anno, perché un anno fa erano molto orgogliosi. Poi mi lasci finire sulla Die Zeit, oggi dice chiaramente c'è uno scontro latente tra Francia e Germania proprio su come fare l'economia europea. Quindi il successo del passato è straordinario, ma il presente e il futuro è un po' più complicato.
Dedicheremo senz'altro ampio spazio a questi argomenti, proprio all'attualità. Birbaum, comunque ancora solo un accenno al costo della riunificazione, 1.500 miliardi di euro, qualche spreco c'è stato, qualche lamentela. Adesso, come dice il professor Rusconi, è una storia di successo, comunque le differenze sociali, economiche, anche a livello di salari, sono molto diminuite fra est e ovest.
Questo è vero, però ci sono ancora queste differenze. È vero che si è speso molti soldi per questa unificazione e adesso abbiamo sempre un dibattito del finanziamento per quanto riguarda il Länder, le regioni tedesche. È chiaro però che abbiamo ancora delle differenze per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro. Già detto che il tasso di disoccupazione è superiore all'est rispetto all'ovest, quasi il doppio, diminuito rispetto al passato, però sempre più alto rispetto all'ovest, e anche lo sviluppo economico è minore, e abbiamo sicuramente avuto un progresso per quanto riguarda l'attività industriale, però la situazione per quanto riguarda l'industria ancora meno positivo come la situazione all'ovest. È vero che ha detto allora il collega che adesso abbiamo ancora altri problemi per quanto riguarda l'industria, per esempio il gran scandalo della Volkswagen, che non solo è un danno per Volkswagen, è un danno per tutta la Germania.
Brogani, si assiste però per la prima volta ad una migrazione di ritorno, cioè c'è più gente che va dall'ovest verso l'est rispetto a che dall'est all'ovest, come è stato negli ultimi 22-23 anni. Che tipo di immigrazione è? Sono persone che tornano a casa, sono studenti, sappiamo anche molti italiani che vanno a studiare nelle università dell'est. Che tipo di immigrazione si riscontra adesso nella Germania dell'est?
Bah, sì, sostanzialmente sono soprattutto i giovani che si muovono, e c'è questo ritorno, effettivamente c'è. Francamente non ho analizzato a fondo l'argomento, cioè nel senso che non saprei dirle in che percentuale, in che fasce di età si muovono, però sì, questo ritorno effettivamente l'ho notato anch'io.
Un certo ruolo nella ricostruzione l'ha svolta la cosiddetta banca per la ricostruzione Kreditanstalt für die Wiederaufbau, che nei giorni scorsi ha pubblicato un bilancio con il quale l'istituto ha annunciato di aver promulgato crediti per quasi 200 miliardi di euro, destinati in parte ad aziende e in parte al rinnovo di edifici. Da notare che l'istituto era stato creato nel 1946 per la ricostruzione però del resto della Germania, e dal dopoguerra il finanziamento veniva dal piano Marshall. Poi nel 90 ha cominciato a occuparsi della ex DDR. Abbiamo chiesto alla portavoce della banca di Francoforte, Christine Volk, come questo Kreditanstalt für die Wiederaufbau sia riuscita a finanziare a sua volta questa mole di crediti.
Nach der Wiedervereinigung hat die KfW diese Aufgabe auch für Ostdeutschland wahrgenommen.
Dopo la riunificazione abbiamo allargato la politica di crediti anche alla Germania dell'Est. Noi ci finanziamo a nostra volta con dei crediti e dei fondi di investimento e utilizziamo solo in piccola parte dei fondi pubblici. Emettiamo ad esempio delle obbligazioni che chiunque può acquistare, sia i privati sia i grandi investitori istituzionali. Con questi soldi possiamo dunque attivarci nella nostra politica di crediti agevolati.
Vi siete rivolti però quasi esclusivamente ai piccoli imprenditori.
Wir fördern als KfW ohnehin die kleinen Unternehmen.
Come politica aziendale noi abbiamo finanziato solo le piccole e medie imprese allo scopo di creare un nuovo ceto medio nella ex DDR, ragione per la quale abbiamo destinato molti crediti alla creazione di nuove piccole aziende. Un esempio che viene citato è quello di due piccoli promotori e produttori di cemento che con la loro Trabant avevano viaggiato per tutta la Germania nell'autunno del 1990 alla ricerca di investitori. Poi hanno ottenuto un credito da una banca che si è rivolta a noi per rifinanziare il prestito. Ora siamo meno richiesti in questo settore e ci stiamo concentrando sul finanziamento di investimenti di natura ambientale, una richiesta crescente nella Germania dell'Est.
Christine Volk, si può dire che il vostro compito si sia ora concluso? Nel vostro comunicato annunciate di aver contribuito al finanziamento del rinnovamento di moltissimi edifici.
Thema Wohnraummodernisierung, das fördert die KfW in der Form gar nicht mehr.
Questo tipo di operazioni non viene più promosso. Ricordo però che abbiamo partecipato al rinnovamento di circa il 50% delle abitazioni. Adesso, come detto, ci concentriamo sugli investimenti ambientali e sull'efficienza energetica, che riguarda anche gli edifici. È questo il nostro obiettivo attualmente a livello di tutta la Germania.
Per la prima volta si assiste ora ad un saldo positivo, cioè ci sono più immigrati che emigrati nei nuovi Länder. È questo un segno che l'economia si stia stabilizzando?
Certo, ci sono sempre delle fluttuazioni in campo economico, aziende falliscono e altre vengono create. È un ciclo naturale che offre lo spazio a delle nuove aziende innovative. Certo, ci sono ancora delle differenze fra Ovest ed Est, ma come precisa un nostro studio, questo non viene rilevato in una misura maggiore rispetto ad altri paesi europei. Possiamo dunque parlare di una storia di successo. I miei colleghi parlano addirittura di un secondo miracolo economico tedesco.
Meine Kollegen aus der Volkswirtschaft, die sind so weit gegangen zu sagen, dass das eigentlich ein zweites deutsches Wirtschaftswunder.
Era Christine Volk, portavoce della Banca Tedesca per la ricostruzione. Professor Birnbaum, una storia di successo. Un secondo miracolo economico, lei era più critico al riguardo.
Sì, io credo che l'espressione di un secondo miracolo economico sia molto esagerato. È vero che noi abbiamo un progresso per quanto riguarda lo sviluppo economico e industriale, anche per quanto riguarda l'occupazione, però le condizioni sono ancora non quelle che abbiamo all'Ovest, e per questo c'è una bella differenza per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita tra Ovest e Est. E ricordo per esempio che anche le pensioni sono non sono quelli dell'Ovest, e noi come Linke noi richiediamo già da tanti anni una armonizzazione delle pensioni, e anche per quanto riguarda generalmente le condizioni di lavoro e di vita, e per questo c'è rimane sempre una grande differenza. E vedo che c'è stato progresso in questo senso, anche uno sviluppo positivo, però non tanto positivo come dicono i rappresentanti della Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Brogani, lei cosa può aggiungere? Queste riforme economiche, soprattutto fatte da Schröder poi negli anni 2000, che hanno portato a questo rilancio economico del motore Germania. Comunque, oggi qual è la differenza sociale, se pensiamo all'industria e al tessuto economico, che si riscontra ancora fra Est e Ovest?
Sicuramente ancora c'è, io almeno rilevo che ci sia ancora una certa differenza. Non scordiamoci che durante il processo di riunificazione la parte della Germania, la parte federale, l'ha fatta da padrone in un certo senso. Ci furono all'epoca molti suicidi nella Germania, nell'ex Germania dell'Est, proprio perché le aziende si trovarono all'improvviso detronizzate in un certo senso, le amministrazioni erano quelle della Germania federale, e il processo di rinnovamento della parte dell'ex parte Est è avvenuto, ma con lentezza, oserei dire.
Professor Rusconi, c'è un problema identitario, wir sind alle Deutsche, come lei ha detto all'inizio, appunto, una storia di successo, potremmo anche liquidarla in questo modo, se a suo modo di vedere, però forse quando riemergono certi nodi al pettine ci si sente ancora diversi come cittadino dell'est europeo.
Sì, certamente, certamente, ma non necessariamente con quel tono di 20 anni fa. Io mi ricordo quando tenevo un seminario alla FAI Universität, c'erano anche dei ragazzi che venivano dall'est, eccetera, e avevano sempre il bisogno nei seminari di dire: io vengo dall'est, io ho queste esperienze, magari non direttamente. Quindi è rimasta, però è difficile risalire di identificarla. Non c'è più il contrasto che c'era tra Oses e Vesis, no, però c'è e la cosa curiosa è che viene trasmessa anche alle giovani generazioni. Poi c'era anche questa nostalgia, no, che a un certo punto, ma ripeto, io ho ascoltato, ma è un paradiso terrestre. Mentre voi parlavate, io essendo italiano pensavo con tristezza al nostro Mezzogiorno, non a caso, perché mi ricordo che 20 anni fa si diceva è come il Mezzogiorno d'Italia.
Ragazzi, senza la mafia, si diceva.
Chi, prego?
Si diceva come Mezzogiorno d'Italia, ma senza la mafia.
Sì, si diceva così, diceva, no, guardate che è un'altra cosa. Comunque adesso non voglio fare il confronto, ma per dire, pensate un po' il tremendo problema irrisolto, di essere l'Italia, colpa vostra, eccetera. Ma per dire che tutte le critiche che avete fatto sono come dire, comprensibili, ma io ripeto, guardate che è stato un successo enorme. Sia ascoltando voi, sia avendo quel minimo di esperienza che ho avuto personalmente vedendo. Tant'è vero che mi sorprende che voi usate l'espressione migrare a est o a ovest, ma io vado a Lipsia, vado a Hannover, sì, certo c'è la differenza, ma non è più una migrazione, è più una differenza storica che probabilmente c'è stata, forse che la Prussia o la Pomerania erano simili al Reno prima, no, quindi non esagererei eccessivamente.
Ma forse l'ho usato a proposito, perché quando si è in discussione dei migranti, questo torniamo adesso quindi al problema attuale, alcuni dei tedeschi intervistati dai canali ZDF, ARD hanno detto: io vengo dall'est Germania, sono stato accolto all'ovest, quindi ho un passato di migrante e quindi sono solidale. Quindi c'è questa contraddizione fra i migranti che in casa propria, se vogliamo dire così, e quelli che sono rimasti nella Germania dell'est, che sono meno tolleranti.
Sì certo, ma è bello questa cosa qui, però non è confrontabile. Lì erano persone, come dire, o addirittura all'inizio, che scappavano sotto la pressione dei russi che avanzavano. Cioè, quindi è simpatica questa, usare questa immagine storica per identificare la nuova migrazione, ma è una cosa completamente diversa, a parte il discorso, come dire, proprio culturale, religioso, che tra l'altro sta venendo fuori anche in questi giorni, avete sentito, no? di gente che si divide nel campo ancora tra musulmani e cristiani, cioè, quindi è giusto, è bello, però quello che sta succedendo adesso è un salto di qualità che la Germania come dire, sta provando sulla propria pelle, perché sebbene oggi ormai sottovoce si dice ma forse la Merkel ha sbagliato, è stato un gesto estremamente esemplare che, e qui torniamo a noi oggi, che fa un salto di qualità rispetto a quel ricordo, ma è la Germania che va avanti, perché tutto sommato è davvero una nazione a suo modo coraggiosa che sta provando e sbagliando, ma io rimango sempre, nonostante tutto, come dire, un grande ammiratore da questo punto di vista della Germania, anche per gli errori paradossalmente che sta facendo, non so se riesco a spiegarmi.
Professor Birbaum, cosa dire di questi avvenimenti, nel senso, una Merkel molto generosa, esemplare, si è detto anche qualche calcolo politico l'ha fatto, adesso però è fortemente criticata anche dalla sua coalizione.
Sì, questo è vero, la questione dei profughi, la questione dei migranti è veramente un gran problema adesso. Io ritengo il gesto della Merkel positivo, però dall'altro lato è vero che sale la critica alla Merkel. Adesso credo che c'è ancora una maggioranza che è a favore di questa immigrazione, anche partendo dalle esperienze nel passato, perché sono stati accolti anche qui, e per questo ancora. Però dall'altro lato sale naturalmente anche la xenofobia e anche un po' di razzismo, e questo è un grande problema, e per questo credo che noi dobbiamo fare più, in particolare ci vogliono molti soldi per avere per le case, per tutte le attrezzature di cui abbiamo bisogno. Adesso sicuramente uno sviluppo contraddittorio.
Borgani, cosa può aggiungere dopo un certo consenso iniziale? Lei è a Berlino, proprio la città del melting pot riuscito, si può dire, con tutti i quartieri multietnici. Adesso però, soprattutto all'est, riprendono vigore i movimenti xenofobi.
Berlino, sì, certamente è la città dell'accoglienza per eccellenza in Germania. Tornando al discorso che facevate poco fa, direi che la Germania ha necessità ovviamente anche di avere immigranti per questioni economiche. Non ci dobbiamo dimenticare che la classe lavoratrice tedesca sta invecchiando molto rapidamente e di conseguenza la Germania nei prossimi anni, si è calcolato, avrà bisogno addirittura sui 5 milioni di nuovi lavoratori e ha un tasso di natalità estremamente basso, paragonabile a quello nostro italiano sostanzialmente. Per cui la mossa della cancelliera Merkel è stata sicuramente una mossa anche umanitaria, ma forse anche in previsioni economiche future sostanzialmente. Poi è vero che hanno iniziato a manifestarsi episodi di malcontento, perché ovviamente questa ondata improvvisa di persone che sono arrivate ha causato qualche problema. Adesso si sta paventando da qualche parte l'ipotesi che si possano appunto sequestrare edifici pubblici non abitati per ospitare i profughi, e questo ovviamente qualche malcontento lo sta dando, soprattutto a Lipsia, da quello che so io, insomma ci sono stati episodi di malcontento abbastanza evidenti.
Professor Rusconi, la leadership della Germania in Europa è messa in discussione oppure è solo un indebolimento, visto che di crisi ne ha conosciute tante?
No, questa volta è più seria, non a caso appunto facevo prima di passaggio questa latente tensione tra il partner numero uno che è la Francia, cioè si sa che Francia e Germania sono costrette a stare assieme, è un discorso più complicato per ragioni storiche eccetera, e forse per ragioni anche politiche, pubblicitarie, il governo francese da un po' di tempo, se da un lato si affianca alla Germania per esempio nel tentativo dell'Ucraina eccetera, dall'altro si differenzia banalmente anche per la Siria, la Francia manda addirittura gli aerei, cioè sì, in realtà per rispondere e per non eludere la sua domanda, secondo me siamo alla vigilia di qualcosa di più che non una ricorrente crisi, perché in particolare mi sembra che la Francia, per ragioni probabilmente anche politiche interne, sposerà di più l'idea che non dispiace neanche agli italiani, che non dispiace anche agli altri, cioè di una gestione collettiva centrale dell'economia, di mettere assieme, e che i tedeschi non vogliono. Insomma, i tedeschi vogliono conservare l'Europa così com'è, che dicano Schäuble o la Merkel, mentre tutti gli altri vogliono in qualche modo modificare, al limite anche correggere qualche normativa che risale a Maastricht. Quindi il discorso è molto complicato, ma ripeto per la seconda volta, credo che questa volta andremo di fronte a qualcosa di più di una crisi periodica, e speriamo che rimanga però, come dire, risolvibile all'interno di una, come dire, di una solidarietà europea, ecco. E non dimentichi per esempio che la questione dei migranti è diventata anche una questione europea, con la ribellione delle parti che più simpatizzavano con la Germania, cioè l'Ungheria, la Polonia e i paesi baltici, no? Quindi, come vede, tutto si sta in qualche modo organizzando attorno a un momento difficile che ha al centro la Germania, e naturalmente ci auguriamo che la cosa non sia pericolosa.
Professor Birbaum, secondo lei c'è anche questa questione della leadership europea, cioè c'è un problema effettivo che sono i migranti, ce n'è un secondo grave che è la Volkswagen, però c'è poi tutta la questione dell'Europa, come si muove di fronte a questi grandi scenari che toccano tutti.
Io credo che la Germania si trova sempre in una posizione di egemonia per quanto riguarda la politica europea. Adesso ci sono difficoltà, questo è vero, la questione dell'immigrazione, la questione dei Volkswagen, eccetera. Però quando si prende in considerazione la situazione economica in Germania è ancora molto più
favorevole.
Sì, sì, è vero, è molto favorevole ancora rispetto agli altri paesi europei, abbiamo una situazione ancora molto differente. Io credo che noi abbiamo, per quanto riguarda lo sviluppo europeo, un altro problema. Questo è veramente La differenza per quanto riguarda il bilancio commerciale, da un lato ci sono questi successi per quanto riguarda le esportazioni della Germania, dall'altro lato ci sono questi deficit e questo problema dello squilibrio del bilancio commerciale è un grande problema per l'andamento dell'economia europea e un pericolo anche per l'integrazione europea.
Dedicheremo certamente a altre puntate, altre riflessioni su questo che è un grosso tema. Io ringrazio i nostri ospiti, non siamo giunti al termine, ringrazio Heinz Birbaum, Alessandro Progani, professor Gian Enrico Rusconi. Modem ritorna lunedì da Paolo Dell'Oca in regia, Andrea Nezzi al microfono. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.